Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Let's keep on singing. Make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win. Turn about. Don't give in. Let's give up to the blues. Just refuse to surrender.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli Scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Dopo aver raccontato a modo mio il blu e il rosso in letteratura, rispettivamente nel 59esimo e nel 65esimo episodio della prima stagione degli Scimmioni, e dopo aver affrontato il colore verde nel 32esimo episodio della seconda stagione, oggi parliamo di arancione. Lo so, a rigor di logica, dopo il rosso e il blu avrei dovuto affrontare il giallo per completare la triade dei colori cosiddetti primari, e invece sono passata dal blu e dal rosso al verde, mio colore preferito, e ora all'arancio. A dirla tutta, secondo Michel Pastoureau, forse il massimo storico ed esperto di colore al mondo vivente, l'arancio non sarebbe neanche un colore. Lui, che da decenni si occupa del rapporto fra i colori e la società, è del parere che i colori siano sei. Si tratta del bianco, del rosso e del nero, un'organizzazione risalente alla protostoria, alla quale in epoca medievale si aggiungono il blu, il verde e il giallo. Il rosso mattone, il verde oliva, il blu cielo sono delle nuance, delle sfumature, non sono colori, dice Pastoureau, e ogni volta che gli chiedono quali saranno i nuovi colori, lui risponde che non saranno colori, ma sfumature, sfumature di sfumature. Che l'arancio non fosse propriamente un colore lo sapeva già Goethe, che nella sua opera Farbenlehre, ovvero la teoria del colore, scriveva così: il giallo rosso, cioè l'arancio, fa parte dei colori più, insieme con il giallo e il rosso giallo cinabro. Essi danno luogo a stati d'animo attivi, vivaci, tendenti all'azione. Il giallo rosso, crescendo in energia, appare vivo e splendido, dà all'occhio una sensazione di calore e di diletto, rappresentando sia il calore della brace ardente che il riflesso, in misura moderata, del sorgere del sole o del suo tramonto, risulta gradevole negli ambienti, piacevole e magnifico nel vestiario. A me questo colore non colore, questo colore sfumatura è sempre piaciuto molto. Un tempo l'avevo scelto per le pareti della sala. Poi, dopo aver battuto una serie sfortunata di chiodi, mi sono accorta che stuccare i buchi sui muri e riverniciarli di arancione era al di fuori della mia portata. Così, dopo pochi anni, ho ridipinto tutto con il più pratico bianco. Ora amo molto questo colore nelle pietre dure, nella corniola, nell'ambra, che poi è una resina, nella pietra del sole. Mi piace anche nella frutta, non tanto in quella invernale, arance, arance, mandarini, piuttosto in quella estiva, meloni, pesche e albicocche. Eppure, prima dell'introduzione in Occidente dei primi alberi d'arancio dall'Arabia intorno all'anno 1000, questo colore veniva definito con il termine rosso. Se gli antichi romani utilizzavano l'arancione per il tessuto degli abiti nuziali, nel Medioevo non si otteneva l'arancione mescolando il giallo e il rosso, così perlomeno ho letto su un sito di psicologia, probabilmente a causa del tabù biblico che condannava i miscugli perché considerati impuri. Per lo stesso motivo, pare, non si usavano per una stessa stoffa lana e lino, quindi materiale animale e vegetale, né due colori per farne un terzo. Siccome questo colore, presente comunque in natura, veniva definito come rosso, ancora oggi nel linguaggio comune diciamo gatti rossi, capelli rossi, pesci rossi, anche se in realtà sono arancioni. Curioso, no? Se per noi il cuore è tradizionalmente rosso, per Federico García Lorca, il grande poeta spagnolo fucilato nel 1936, l'amore è associato all'arancione. Sentite che belli questi versi tratti dalla poesia Canzoncina del primo desiderio. Nel mattino verde volevo essere cuore e nella sera matura volevo essere usignolo. Anima, fatti color d'arancia, anima, fatti color d'amore. Nel mattino ancor vivo io volevo essere io e nella sera ormai scesa volevo essere la mia voce, usignolo. Anima, fatti color d'arancia, anima, fatti color d'amore. A proposito di García Lorca, ho trovato una sua bellissima citazione che vorrei proporvi oggi. Chi mi segue lo sa che mi capita spesso, se non di passare di palo in frasca, almeno di fare strani collegamenti e anche di prendere delle derive, ma è lo stile degli scimmioni, per cui vi tocca assorbirvi una digressione, ma sentirete, ne vale la pena. «Io sono uno spagnolo integrale», dice García Lorca, «e mi sarebbe impossibile vivere fuori dai miei limiti geografici. Però odio chi è spagnolo per essere spagnolo e nient'altro. Io sono fratello di tutti e trovo esecrando l'uomo che si sacrifica per un'idea nazionalista, astratta, per il solo fatto di amare la propria patria con la benda sugli occhi. Il cinese buono lo sento più prossimo dello spagnolo malvagio. Canto la Spagna e la sento fino al midollo, ma prima viene che sono un uomo del mondo e fratello di tutti. Per questo non credo alla frontiera politica. Lo sapevate che pare che nel confucianesimo, religione e filosofia dell'antica Cina, l'arancio fosse il colore della trasformazione? Il colore in Oriente deriva dallo zafferano, la tintura più fine e costosa in Asia. Nell'induismo la divinità Krishna è comunemente vestita di giallo o giallo-arancio, mentre nel buddismo l'arancio era il colore dell'illuminazione. Ancora oggi i monaci buddhisti vestono di arancione come simbolo di rinuncia al mondo esterno. Oltre al bagliore arancione del nostro fuoco si vedevano immense sistemi di incalcolabili stelle, soli singoli e bassi grappoli luminosi come Venere, oppure vaste vie lattee incommensurabili alla comprensione umana, tutte gelide, blu, argento, ma il nostro mangiare, il fuoco, erano color di rosa e dolcezza. Sono queste parole di Jack Kerouac tratte dai Vagabondi del Dharma, romanzo del 1958 in cui Kerouac racconta le sue esperienze sulla West Coast americana e il suo interesse per il buddismo e la filosofia zen. Come accade nei romanzi di Kerouac, i protagonisti, con nomi diversi, sono personaggi realmente esistiti della Beat Generation. Nel libro viene narrato anche il Six Gallery Reading, uno degli eventi pubblici più importanti della generazione Beat e della San Francisco Renaissance. Nei Vagabondi del Dharma, un libro pieno di riferimenti alla cultura cinese e giapponese, Kerouac dà libero sfogo al suo credo personale, così impregnato di una genuina ricerca della verità e della libertà, anche e soprattutto a contatto con la natura. Essendo in pieno clima di contestazione, Kerouac accusa la società sua contemporanea di avere abdicato alla verità in cambio di una comoda vita borghese omologata. Siamo nel 1958, 80 anni fa. Sentite però se Kerouac non ci aveva visto giusto. Pieno di nomadi col sacco sulle spalle, scrive Jack Kerouac, vagabondi del Dharma che si rifiutano di aderire alle generali richieste che essi consumino prodotti e perciò siano costretti a lavorare per ottenere il privilegio di consumare tutte quelle schifezze che tanto nemmeno volevano veramente, come frigoriferi, apparecchi televisivi, macchine, almeno macchine nuove, ultimo modello, certe brillantine per capelli, deodoranti e generale robaccia che una settimana dopo si finisce col vedere nell'immondizia, tutti prigionieri di un sistema di lavora, produci, consuma, lavora, produci, consuma, ho negli occhi la visione di un'immensa rivoluzione di zaini, migliaia o addirittura milioni di giovani americani che vanno in giro con uno zaino, che salgono sulle montagne per pregare, fanno ridere i bambini e rendono allegri i vecchi, fanno felici le ragazze e ancor più felici le vecchie, tutti pazzi zen che vanno in giro scrivendo poesie che per puro caso spuntano nella loro testa senza una ragione al mondo e inoltre essendo gentili nonché con certi strani imprevedibili gesti continuano a elargire visioni di libertà eterna a ognuno e a tutte le creature viventi. Su, oltre al bagliore arancione del nostro fuoco, si vedevano immensi sistemi di incalcolabili stelle, scrive Kerouac. Ecco, usare l'arancio del fuoco per guardare in su, guardare le stelle, guardare oltre. E tornando al tema dell'arancio come colore di trasformazione, mi viene in mente la fiaba di Cenerentola con la zucca arancione trasformata in elegante carrozza. La fiaba di Cenerentola, che è poi la storia di un riscatto sociale, è presente nelle favole di tutto il mondo. In Occidente la prima versione nota è quella di Giambattista Basile, la gatta Cenerentola, scritta in napoletano. Altre versioni famosissime, anche se diverse tra loro, sono quelle di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, fino ad arrivare al film di animazione Disney del 1950 successive rivisitazioni. La fiaba, si diceva prima, è allegoria di un riscatto sociale, ma anche di una rinascita, dagli inferi al cielo, o detto in maniera meno poetica, dalle stalle alle stelle. Si parla anche di passaggio dalla luna nera o cinerina alla luna piena, e la zucca, che con i suoi molti semi fu considerata in passato come emblema della resurrezione dei morti, non poteva mancare nella favola di Cenerentola. La zucca si trasforma in carrozza e dà la possibilità a Cenerentola di andare al ballo e di incontrare il principe. Ora comprendiamo perché le zucche arancioni, collegate alla resurrezione dei morti, vengano trasformate nella festa di Halloween in lanterne mostruose a rappresentare l'arrivo dei morti nella notte che per i Celti segnava il Capodanno, una notte di rimescolamento cosmico di vita e morte, di passato e futuro. Ho letto che nella città greca di Sicione, nel Golfo di Corinto, si adorava una dea delle zucche, Colocasia Athenai. Siccome Atene è un altro nome della luna, si deduce che la zucca fosse consacrata alla Grande Madre, dal che si evince che le lunghe attese di Linus nel suo orto in attesa dell'avvento della grande zucca, in Italia tradotto con il grande cocomero, non siano del tutto campate in aria, ma del resto si sa che Charles Schulz, l'inventore di Peanuts, aveva la geniale capacità di catturare in poche vignette la quintessenza della nostra umanità. Non c'è blu senza giallo e senza arancione, e se si aggiunge del blu bisogna aggiungere anche del giallo e dell'arancione, così ha detto pare Vincent van Gogh. E se anche voi avete amato l'arancio dei suoi girasoli, dei suoi campi, persino l'arancione della sua barba, immortalata dal pittore nei suoi numerosi autoritratti, sapete di che cosa stava parlando. Abbiamo accennato prima l'arancione associato all'amore. Ricordate i versi di Garcia Lorca? Anima fatti color d'arancia, anima fatti color d'amore? Ebbene, mi sono ricordata che in un altro libro l'arancione, in questo caso delle albicocche, ha a che fare con una famosissima storia d'amore. Sto pensando al cesto di albicocche che Emma Bovary riceve in dono la mattina del giorno in cui dovrebbe scappare con il suo amante Rodolphe. Per chi non ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, uno dei romanzi più famosi di sempre, pubblicato nel 1857, è bene che sappiate due cose. La prima è che va letto prima o poi nella vita. La seconda è che Flaubert fu processato e poi assolto per immoralità e oscenità, cosa che neanche a dirlo fece da subito vendere al romanzo una marea di copie. Il libro infatti andò esaurito in 2 mesi. Ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto, il romanzo racconta dell'infelice matrimonio di Charles, un medico benestante, buono ma poco brillante e maldestro, con Emma Rouault, una ragazza di campagna che aspira a un amore romantico, passionale ma che non disdegna il lusso. Infatti, annoiata dalla vita banale che conduce con il marito, il quale poveretto si prodiga in ogni modo per farla felice e accetta anche un lavoro in un'altra località per compiacere la moglie, Emma vivrà una serie di amori extraconiugali prima di suicidarsi, lasciando una figlia orfana. Sì, perché anche il marito morirà poco tempo dopo la moglie. Ma torniamo ad Emma Bovary. Rodolphe Boulanger, il suo amante, un ricco proprietario terreno, le fa recapitare una mattina un cesto di albicocche. L'albicocca, con la superficie vellutata, richiama la sensualità femminile, ma anche il suo colore arancione ci fa pensare alla vitalità, alla trasformazione. Infatti quella sera lei scapperà con il suo amante ed è già proiettata fuori da se stessa verso il futuro. Ma albicocca dopo albicocca compare una lettera in fondo alla cesta ed Emma scopre la verità. Per Rodolphe, Emma era stata stata soltanto un'albicocca, un frutto dolce e sensuale da gustare. L'ardore di Rodolphe non era la prefigurazione di un amore romantico destinato a durare una vita. Per l'ingenua Emma sarà una doccia fredda e sappiamo tutti come andrà a finire il romanzo. Nel Miracolo di Santa Odilia, breve romanzo di Laura Mancinelli, si narra di un pellegrino dal passato di crociato che un giorno bussa in un convento per scoprire che la badessa Odilia altri non è se non la fanciulla bellissima i cui occhi aveva incrociato tantissimi anni addietro prima di partire per la Terra Santa. Il bel cavaliere di un tempo ora è un pellegrino ammantato di mistero e la giovane di allora ha dovuto prendere i voti come aveva predisposto la sua famiglia, ma nessuno dei due ha dimenticato quel giorno lontano. Il pellegrino ha portato con sé dal lungo viaggio in Oriente due semi mai visti, uno di gelsomino e l'altro di albicocco, semi che per il crociato avevano significato tanto, gli avevano impedito di lasciarsi morire quando finita la battaglia giaceva tra i cadaveri e che gli avevano dato la forza di scacciare gli avvoltoi. Pieni di baldanze eravamo partiti, dice il pellegrino, quasi andassimo a tornei o feste di corte, né pensavamo che andavamo a derubare una terra altrui. Alla fine il gelsomino fiorendo in inverno permetterà al convento di avere il suo agognato miracolo. Il seme del gelsomino, così come quello dell'albicocco, vengono da Odilia deposti in due piccoli vasi nella sua cella e dirà Odilia al pellegrino: quando saranno virgulti li pianteremo insieme dove voi crederete opportuno. Anche qui il seme dell'albicocco, che dà frutti arancioni e vellutati, è un seme di trasformazione. Alla fine del romanzo nulla sarà più come prima, un vecchio amore può finalmente essere vissuto, il convento si apre al mondo e rinasce nell'eterno ciclo della vita e delle stagioni. L'arancione è come un uomo sicuro della sua forza, dice Vassili Kandinsky, che dà un'idea di salute. Il suo suono sembra quello di una campana che invita all'Angelus o di un robusto contralto o di una viola che esegue un largo. E per finire l'episodio di oggi vi lascio con alcuni versi di una famosa poesia di Paul Éluard del 1929. La terra è blu come un'arancia, mai un errore, le parole non mentono. Le vespe sciamano verde, l'alba si attorciglia sul collo. Possiedi tutte le gioie solari, tutto il sole sulla terra, sui sentieri della tua bellezza. Le arance non sono blu, commenta Walter City, scrittore, critico letterario, saggista, vincitore del premio Strega nel 2013. Eppure il secondo verso ci assicura che le parole non mentono. Se Éluard avesse scritto, prosegue City, la terra è un'arancia blu, avrebbe fatto una normale metafora, ma si sarebbe visto solo il blu, non l'arancione. Il blu è il colore dell'infinito e l'arancia è un frutto solido, denso, buono da mangiare. Questa poesia, dedicata a Gala, alias Elena Dmitrievna, musa di Max Ernst e Salvador Dalí, è anche una descrizione surrealista della donna amata. Gala ha gli occhi blu e i capelli d'arance. Perlomeno così la vede l'innamoratissimo Éluard, che continuerà a mantenerla anche quando lei farà coppia con il giovane Dalí. Oh, quanto darei per essere una musa ispiratrice, non tanto di Dalí, ma di Rilke o di Mahler. Sto pensando ad Alma Schindler, che ha sposato oltre a Gustav Mahler anche Walter Gropius e Franz Werfel, non so se mi spiego, o a Lufon Salomé, che ha fatto perdere la testa a Nietzsche e a Rilke. Certo, artisti grandissimi dalla personalità problematica, ma preferirei di gran lunga poter leggere in anteprima la bozza di Così parlò Zarathustra la sera, piuttosto che passare un'ora al supermercato chiedendomi se i croccantini per le gatte andavano presi riso e salmone o semplicemente al pollo. Beh, per essere musa ispiratrice occorre avere un talento intellettuale notevole e anche molto carisma e sintomatico mistero, doti nelle quali non eccello. E poi i miei capelli non sono color arancio, né ho gli occhi blu. Molto più banalmente, come c'è scritto sulla mia carta d'identità, possiedo occhi marroni, capelli castani, adesso pure tendenti al grigio. Eppure il contorno dell'iride è verde oliva e ho delle minuscole pagliuzze dorate tendenti al verde giada quasi invisibile d'occhio nudo. Riconosco che si vedono solo in particolari condizioni climatiche e ambientali, infatti devo avere il sole arancione del tramonto a favore, devo uscire dall'acqua del mare, cosa che favorisce il riflesso del verde dell'acqua negli occhi, in più l'acqua salata arrossa gli occhi, si sa, è il rosso e colore complementare del verde. Capisco che tutto questo sulla carta d'identità non ci possa stare. La terra è blu, come un'arancia, scrive Luar. Prendendo me come musa ispiratrice avrebbe dovuto scrivere «La terra è marrone, come una castagna». Mi chiedo se con questi versi saremo qui ancora oggi a leggere le poesie di Paul Éluard. Probabilmente no. Ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.